Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti a una puntata speciale di Britannia. Una puntata un po' diversa dal solito, anche perché la redazione è solo ridotta, infatti mi accingo a presentare Ale.
Ciao Fede, ciao a tutti gli ascoltatori.
E Nicola.
Ciao, ciao a tutti.
Ora, noi stiamo facendo finta di non aver appena registrato un'altra puntata, quindi vi dividiamo questo spazio meta per presentarvi la nostra top 11 della prima parte di stagione. Visto che si sta avvicinando il mondiale, ci sarà un altro turno di Premier League una volta finito, però per dare continuità a quello che abbiamo visto scegliamo subito la nostra prima top 11 stagionale e lo faremo presentandovi un certo numero di nomi, dandovi la nostra take personale, ma anche dandovi la possibilità poi di esprimervi tramite sondaggio sui nostri social per scegliere il vostro giocatore per la top 11 e nomineremo anche un allenatore, ovviamente. Quindi io partirei subito dal modulo, che è un 4-3-3, perché abbiamo deciso di rispecchiare il modulo che è più rappresentativo delle tre squadre che stanno facendo meglio in questa stagione, ossia Arsenal, Manchester City e Newcastle, e partirei dalla porta con un nome che può risultare controverso se non fosse che parliamo di Alisson, perché il Liverpool sta giocando male, Alisson non sembra dominante come era negli scorsi anni, però sta facendo una stagione importante anche e soprattutto per tenere in piedi il Liverpool, perché se andate a guardare un po' di statistiche, Alisson è il miglior portiere per differenza tra XG subiti e gol subiti. Nella fattispecie ha subito circa 7 gol in meno di quelli attesi, sta facendo una stagione in cui si sta rivedendo un po' il portiere che si vedeva a Roma, cioè un portiere anche più esposto ai tiri di come è stato negli ultimi anni, ma comunque incredibilmente solido. E questo è il motivo per cui l'ho messo davanti ad altri portieri come potevano essere Pope o Ramsdale, che a paragone con lui hanno tenuto molto di più la porta inviolata, ma anche subendo meno di lui. E poi per il resto appunto è un portiere che si commenta da sé, perché parliamo di uno dei portieri più grandi al mondo, quindi è un nome paradossalmente facile, ma che in una situazione del genere non lo è. E che secondo me vale più per la continuità, per esempio, rispetto a Kepa, che è un altro portiere che ha un ottimo differenziale, ha subito circa 5 gol in meno di quelli attesi, pur giocando molto di meno, e soprattutto considerando che Kepa veniva da una stagione molto particolare, da diverse stagioni molto particolari in cui di fatto non giocava, e soprattutto lo metto davanti a Pope e appunto a Ramsdale, ma in questo caso il quarto nome che vi presentiamo non è quello di Ramsdale, bensì quello di Dean Henderson del Forest, perché chiaramente il suo impatto sul Liverpool è un po' più tangibile di quello degli altri nomi che vi sto presentando. Chiaramente Henderson, ovviamente il Forest non se la sta passando benissimo, è penultimo, però ha già un rigore parato, e un certo numero di prestazioni in cui veramente ha tenuto a galla il Forest. È un portiere di grandi qualità, anche lui un po' disperso negli ultimi anni, soprattutto perché era stato costretto in panchina, però è bello rivederlo, quindi si merita secondo me un posto nelle nostre nomination, però chiaramente il nostro nome per la porta quindi è quello di Alisson, il più banale di tutti paradossalmente. Sì, detto questo...
Che ha deciso anche di farsi la barba per questa nomination.
Sì, questa cosa è impressionante, sono rimasto sconvolto quando l'ho visto senza barba, Detto questo, passerei poi a Nick, che invece ha il secondo nome della nostra top 11. Partiamo in questo caso da sinistra, quindi dal nostro esterno di sinistra.
Sì, esatto, diciamo, come possiamo dire, la sinistra riparta da, quindi abbiamo deciso di, noi al contrario, di partire dalla sinistra invece. E, chiaramente una scelta scontata per questo slot sarebbe dovuta essere quella di Joao Cancelo, ma considerando il fatto che, come ormai tutti sappiamo, si tratta di un giocatore solo normale che si limita a dare soluzioni tattiche a Guardiola, ho deciso di dirottare la mia scelta su un nome un po' più hipster rispetto a quello di Cancelo, ossia quello di Romain Perrault. Perrault è un giocatore che è stato acquistato l'anno scorso dalla Southampton, dopo una serie di ottime stagioni in Ligue 1 a Brest. È un terzino sinistro di spinta, infatti comunque i suoi valori offensivi in questa stagione sono particolarmente elevati, oltre ad aver realizzato 2 gol e 2 assist, e diciamo nelle classifiche statistiche, quelle presenti su FBref, lo possiamo trovare negli ultimi 10 percentili per situazioni, per creazione di tiri, al 98esimo percentile per shot creating action da tiro, e al 95esimo per shot creating action da dribbling, il che ci fa capire che tipo di giocatore sia. È uno che spinge molto palla al piede, e che ha anche un piede molto educato sia nell'andare al cross che nell'andare a cercare palloni filtranti per gli attaccanti. È considerato che si trova a far parte di una formazione come il Southampton, che sta avendo parecchie difficoltà in questa stagione, nonostante questo si sta mettendo in luce con delle ottime prestazioni, e per questo motivo, diciamo, ho voluto premiarlo con il posto, diciamo, di terzino sinistro titolare in questa top 11. Chiaramente, come nomi alternativi, chiaramente, che propongo, diciamo, agli ascoltatori come alternativa a Perrault, sono, oltre a quello di Cancelo, su cui credo non ci sia molto altro da aggiungere, ovviamente un altro nome che è opportuno indicare è quello, ovviamente, di Zinchenko, che è l'acquisto più importante dell'Arsenal in questa stagione, assieme a Gabriel Jesus, e che chiaramente sta mostrando sia con le sue capacità di stringere al centro, facendo il falso terzino, di facilitare molto la manovra dell'Arsenal, e poi chiaramente col suo posizionamento anche di aiutare molto bene anche la fase difensiva della squadra di Arteta. È sicuramente uno dei valori aggiunti più importanti dei Gunners in questa stagione, per cui credo sia giusto inserirlo tra i candidati al posto di terzino sinistro in questo top 11. L'altro nome che abbiamo voluto inserire è quello di Struijk, anche per poter premiare l'ottima prima parte di stagione del Leeds, visto che il giocatore appunto della squadra di Marsh. E in questa posizione da terzino sinistro, che è abbastanza atipica per lui, perché comunque con Bielsa giocava prevalentemente da centrale, invece in questa posizione che gli ha ricavato Marsh da terzino sinistro, si sta disimpegnando molto bene, ha degli ottimi numeri sia in fase di postazione che in fase difensiva, e si sta mostrando sicuramente una sorpresa per questa prima parte di stagione, considerando che comunque nelle ultime 2 stagioni con Bielsa non era molto considerato a livello di formazione titolare, a meno che non ci fossero caterve di infortuni, come purtroppo a Leeds è successo spesso nelle ultime 2 stagioni, per cui l'ultimo nome che propongo è quello appunto del terzino sinistro del Leeds. E a questo punto passerei al lato opposto del campo, sia al lato destro, e lascerei la parola a...
Sì, non diciamo da dove deve ripartire la destra, sappiamo però che Newcastle parte da destra, e questo ci dà un bel gancio, perché credo che quasi all'unanimità Kieran Trippier stia vivendo la miglior stagione della sua carriera, sia il miglior terzino in questo momento a occupare la corsia destra in Premier League. Howe vuole far passare la palla dal corridoio che lui vi ha a occupare assieme a Almiron e Longstaff, e le sue caratteristiche si incastrano benissimo nell'idea di gioco del Newcastle United, che è la terza forza del campionato al momento ed è una squadra che non ha dato segni di cedimento e né troppi punti deboli fino a questo punto. È giustamente la terza forza dietro a Arsenal e City, che stanno andando a una velocità addirittura maggiore dei Magpies. E perché Trippier sta avendo una stagione così positiva anche da un punto di vista statistico? Perché è uno dei giocatori che crea più occasioni e ovviamente quello che ne crea di più per il Newcastle. Solo Andres Pereira e Kevin De Bruyne hanno creato più occasioni da gol di lui. È il miglior terzino per passaggi chiave ed è primo tra i cross sia tentati che riusciti, perché ne ha tentati 121 e portati 52 a termine. Ed è anche il miglior difensore per passaggi riusciti nell'area opposta, quindi fa capire come Trippier sia fondamentalmente un giocatore che ama stare in area, per quanto debba fare tutta la fascia, e la fa molto bene, molto meglio di come l'aveva percorsa col Tottenham e con l'Atletico Madrid. Questa è indubbiamente la stagione del picco di Kieran Trippier. Non mi sembra sia un caso il fatto che sia, diciamo, sceso di livello, quantomeno per il momento. Newcastle è una squadra che possiamo considerare in lotta per l'Europa, ma non esattamente tra le squadre top come lo erano il Tottenham e l'Atletico ai tempi, e qui ne è uscito anche fuori il suo carattere carismatico che tanto si fa apprezzare dai tifosi, ed essere un po' uno dei leader emotivi della squadra di Andrew Howe. Quest'anno credo che non ci sia discussione sul fatto che sia il migliore. Di solito avrebbe dovuto avere tanta concorrenza, perché non ci sono né Trent Alexander-Arnold che Reece James, per motivi di prestazioni del primo e infortuni del secondo che gli hanno fatto giocare solo 6 partite. Quindi già questa è una sorpresa, quindi questi due giocatori non li consideriamo sorprendentemente tra i più impattanti in questa prima parte di stagione. In compenso c'è Nico Williams, che è un po' il Trent Alexander-Arnold del discount, come giustamente sottolineato Fede fuori onda, che il Forest, un discorso no, è incredibile che abbiamo messo due difensori del Forest comunque tra i considerati. Non se la sta vivendo benissimo, ma Nico Williams, che ha fatto questa scelta importante di carriera di andare a giocare per non aspettare il Liverpool, ne sta uscendo molto bene. La partita contro il Liverpool, tra l'altro, è stata proprio la sua migliore, se l'era segnata sul calendario, e per questo abbiamo deciso di premiarlo. Un altro è Diogo Dalot, che invece si è alzato tanto di livello rispetto alla scorsa stagione, e Ten Hag punta molto sulle sue corse, i suoi tagli nella parte destra dell'area di rigore. Nick ne ha parlato molto nelle scorse puntate, quindi un altro nome che abbiamo scelto è lui. Invece finiamo con Ben White, che forse era quello che più era in lizza con Trippier per prendersi il posto da titolare nella nostra formazione. È il giocatore dell'Arsenal che fa più passaggi progressivi, questo già dice molto sulla stagione che sta avendo Ben White.
Sì, no, la stagione di Ben White è stata notevole, lo è stata a maggior ragione per esempio per il fatto che partiva da centrale, e il fatto che stiamo parlando di un centrale che è diventato terzino ci porta invece a parlare della coppia centrale, che è tutta di mia competenza apparentemente, però partire da sinistra con un nome che, rispetto a molti centrali che si stanno vedendo molto moderni, molto raffinati coi piedi, molto bravi nelle letture, è invece un difensore un po' più old school, perché Ben Mee è stato il centrale simbolo del Burnley degli scorsi anni, è stato capitano, è stato anche per un periodo praticamente allenatore, però merita questo posto perché è passato al Brentford in estate, quindi già ha fatto una sua piccola rivoluzione, perché è passato da una squadra che difendeva sempre molto corta, molto compatta, in una squadra invece con un approccio molto più aggressivo, più propositivo, e secondo me si sta comportando molto bene come terzo di sinistra in questo caso. Noi siamo con una difesa a 4, quindi la situazione è leggermente diversa, ma approfittiamo del fatto che lui in una difesa a 4 ha già giocato al Burnley, ce lo possiamo permettere. Ed è molto interessante perché è il classico giocatore che, pur non sembrando gigantesco di fisico, perché supera appena il 1,80 m, è un giocatore che nei duelli aerei è tra i migliori in Premier League, è un giocatore molto pulito, tra l'altro molto poco falloso, è un giocatore che ha un numero di gol importante per essere un centrale, e tra l'altro, se vi ricordate un po' com'era il Burnley degli anni scorsi, avete ben presente la classica partita da 1-0 con gol di testa di Mee. E però poi è un giocatore che è molto pulito, che ha un concetto di difesa un po' retro, cioè un po' da mettersi come ostacolo fisico davanti alla porta, e questo gli dà una grande personalità, lo aiuta il fatto di avere una grande personalità e un grande senso di leadership. Tra l'altro devo dire, il senso di leadership secondo me lo accomuna anche con gli altri nomi che avevamo fatto per questo ruolo, perché uno degli altri era Lewis Dunk, che come me è diventato un simbolo del Burnley, visto anche è diventato un simbolo del Brighton, ed è tendenzialmente uno dei centrali sempre con un po' più raffinato rispetto proprio a me, però comunque un grande passatore dalla difesa e un difensore comunque anche molto pulito, molto solido. E poi chiaramente, parlando di leadership, il nome più grande che abbiamo fatto per questa nomination è quello di Thiago Silva, che probabilmente è l'unico giocatore che si può indicare come veramente tanto positivo del Chelsea. Su di lui io consiglio sempre di rivedere la partita che ha fatto nello scontro diretto con l'Arsenal. Il Chelsea ha perso, ma lui ha fatto una partita monumentale. E come ultimo nome, questo chiaramente anche per cominciare un po' questa striscia di nomination del Newcastle, è Sven Botman, che era il grande nome del mercato estivo, l'ha acquistato il Milan e poi alla fine l'ha preso il Newcastle, e è diventato un grande upgrade per il Newcastle, perché è un centrale di grande solidità, che soprattutto ha aiutato poi Eddie Howe a spostare per esempio Burnley sulla fascia sinistra, e quindi a avere un'opzione in più in possesso. Poi comunque parliamo di un centrale molto solido, molto pulito nel gioco, anche la partita che fa per esempio nell'ultimo turno contro il Chelsea è stata notevole. Però ho deciso di premiare Mee proprio anche per un discorso di seniority, se vogliamo, anche per premiare un po' la continuità che ha avuto in questi anni, mentre il nome a destra è praticamente scontato, è veramente il più facile di tutti probabilmente di questa squadra, oddio, forse non il più facile ma comunque uno dei più facili, che è William Saliba, che è il centrale forse il più interessante innesto di quest'estate, se togliamo forse Haaland.
Concordo.
La sua qualità con il pallone è spettacolare, un giocatore che ha una maturità, pur avendo solo 21 anni, che è impressionante, perché nelle partite dell'Arsenal spesso e volentieri viene pressato, raddoppiato, e lui riesce sempre a giocare molto bene il pallone anche sotto pressione. È uno dei giocatori che completa più passaggi in Premier League, sia corti che medi, è un giocatore che fa salire molto bene il pallone, che dà molta solidità al riparto e che grazie alla sua presenza è riuscito anche a rendere meno impattanti per esempio gli anticipi sbagliati di Gabriel, quindi completa anche molto bene il reparto. Ed è interessante il fatto che lui appunto sia arrivato in una squadra in cui comunque c'era un difensore di alto livello come Ben White, e si sia imposto talmente tanto da spingere Ben White sulla fascia destra, e questo lo considero un grande pregio. Per me la stagione di Saliba è da miglior centrale della Premier League e probabilmente da uno dei migliori centrali in Europa in generale. Poi, come nomi di completamento, qua è stato veramente solo un esercizio di correttezza per fare un po' di menzioni, perché uno è Eric Dier, che diciamo ormai è diventato abbastanza centrale nel Tottenham già da qualche anno, e l'altro è un altro difensore molto solido, molto affidabile, che è Conor Cody, che è principalmente il motivo per cui l'Everton, anche nei momenti più difficili, non è definitivamente sprofondato. E l'ultimo nome, questo sono contento di averlo rivisto ad alti livelli, perché è quello di Rafa Varane, che comunque veniva da una stagione molto difficile e con il posto che era sostanzialmente stato tolto in campo, perché nelle gerarchie di inizio stagione il titolare doveva essere Maguire dal suo lato e Lisandro Martinez dall'altro, e invece Varane è stato molto bravo a sfruttare poi la situazione di Maguire per prendersi il posto da titolare. Questa è è stato molto bravo a conquistarsi questo posto, quindi un posto in questa top, in queste quantomeno nomination della top 11 se le merita. Chiaramente sia Varane che Saliba andranno al mondiale, però è difficile trovare un giocatore proprio in generale tra i difensori della Premier League che hanno reso a livello di quello Saliba. Ed è carino anche il fatto che la coppia centrale sia un po' assortita, anche per dare un po' più di diversità all'interno del reparto. Detto questo, il nome di centrocampo invece è proprio il nome che probabilmente ha spezzato un po' di più la redazione, ed è il nome che tocca ad Ale.
Ovviamente sono stato io quello che ha dovuto rompere la redazione, ma credo che giustamente la stagione che sta facendo Pierre-Emile Højbjerg merita di essere celebrata con una sua presenza nell'undici titolare della prima parte. E il centrocampista danese è un po' il giocatore che più incarna che cosa è il Tottenham di Antonio Conte. È un giocatore tecnicamente valido e che ha anche un inizio di carriera offensivo, che piano piano è stato spostato più indietro nel campo, facendo anche leva sulla sua vivacità, sul suo grande spirito combattente. Infatti è un po', diciamo, diventato il vichingo della Premier League. Però è un giocatore che ama passare il pallone in avanti, ed è uno di quelli che lo fa meglio, perché è il giocatore del Tottenham che fa più passaggi progressivi, ben 6.4 a partita per 90 minuti, scusate, e con il 67% di possibilità di successo. Quindi parliamo di un giocatore che è molto intelligente, trova i passaggi chiave bene. Quindi, tra l'altro, ha fatto anche 3 gol quest'anno, che è solo uno dal massimo che ha avuto nella stagione 2019, quando ne ha segnati 4 con la maglia del Southampton. E soprattutto sembra un giocatore instancabile, sempre un po' l'ago della bilancia emotivo delle rimonte eseguite dal Tottenham ultimamente, dove dimostra quanto è utile sia in fase di pressing alto, ma anche quando è molto profondo e dirige un po', orchestra la fase difensiva del Tottenham. E tra l'altro il suo avversario, diciamo, per questa scelta era Bruno Guimarães, che sta facendo una stagione incredibile. Qui torniamo appunto a citare l'ennesimo giocatore del Newcastle, e anche lui un po' il, diciamo, termometro del centrocampo, molto riflessivo rispetto magari al suo compagno di reparto Joe Ellington, che è un po' più rapido, un po' più incisivo offensivamente di lui. L'altro invece è un giocatore di cui io proprio avevo parlato nella prima puntata di come potesse essere uno dei giocatori più interessanti arrivati in estate dalla Premier League, ovvero João Palhinha del Fulham, che ha confermato che il Fulham è un gradino sotto le sue potenzialità, un giocatore che in questi primi mesi di Premier League ha fatto tranquillamente capire che potrebbe militare in una delle Big Six senza da subito, senza dover fare ulteriori anni al Fulham. E l'ultimo invece è Thomas Partey, che è un giocatore che è migliorato molto in quest'anno. Lui e Xhaka hanno trovato un'intesa, un'affinità pazzesca in mezzo al campo, che è una delle basi su cui si poggia il successo della squadra di Arteta.
Sì, se vogliamo possiamo anche aggiungere che l'Arsenal ha perso una sola partita in Premier League ed era l'unica in cui Thomas non era in campo, così per semplice curiosità. E
non era
un altro nome. E non era il derby. a me tocca un nome abbastanza, anche qui, abbastanza facile, perché poi il nome di Kevin De Bruyne in queste top 11 è talmente scontato che certe volte diventa anche quasi noioso metterlo, ma rispetto alle scorse stagioni in cui tendenzialmente dominava già di suo, quest'anno la sua qualità, la sua visione, la sua capacità di rifinitura si è sostanzialmente concretizzata nella figura di Haaland, e quindi ha gonfiato ancora di più i suoi numeri offensivi. Parliamo di un giocatore da 3 gol e 9 assist in Premier, con altri 3 assist in Champions, quindi abbondantemente in corsa per prendere il record che tra l'altro detiene lui stesso in coabitazione con Henry. E la stagione di Kevin De Bruyne è sensazionale, sensazionale, che mostra un giocatore che soprattutto quando non viene massacrato dalle entrate degli avversari e quando riesce a giocare con continuità è veramente un piacere da vedere. E la giocata secondo me che identifica molto bene il modo in cui sta giocando De Bruyne in questa stagione è l'assist che fa per Bernardo Silva nella partita con il Newcastle, dove vede una linea di passaggio che non esiste, cioè che prima che la veda lui non esiste. E la capacità di vedere lo spazio in quel modo, secondo me, gli darà sempre qualcosa in più. Quindi è anche difficile parlare di De Bruyne senza scadere un po' nel banale, perché chiaramente parliamo di, non lo so, il centrocampista più forte al mondo, uno dei centrocampisti più forti al mondo. Quindi il suo nome era inevitabilmente scontato, e quest'anno non è neanche la scusa del fatto magari di aver saltato delle partite. Quindi c'è poco da dire, c'è molto poco da dire, se non che stiamo parlando di un giocatore veramente fenomenale. Talmente fenomenale che praticamente va a coprire anche la qualità poi delle altre nomination, perché per esempio un giocatore, tra l'altro noto ora che abbiamo effettivamente messo due giocatori danesi, di cui solo uno purtroppo sarà al mondiale, perché uno è ovviamente Christian Eriksen, su cui è quasi superfluo commentare le prestazioni, perché dopo i 6 mesi incredibili che ha fatto con il Brentford è arrivato allo United ed è diventato una mezzala formidabile, è diventata un'arma tattica incredibile per Ten Hag. E l'altro nome invece è quello di Philip Billing, che non è propriamente una mezzala, perché alla fine gioca quasi più da seconda punta, però era un giocatore troppo bello e troppo, troppo divertente da non poter mettere, e così come era troppo divertente per non poter mettere Ebe Eze, che tra l'altro è interessante perché all'inizio stagione sembrava potesse giocare più da 10, invece si è sviluppato molto di più come mezzala di qualità, ed è molto significativo anche questo. Sono tutti nomi, secondo me, in un campionato normale sarebbero stati effettivamente parte di questa top 11, e qua purtroppo c'è un alieno con i capelli rossi che purtroppo non gli dà spazio. Quindi la scelta di De Bruyne diventa abbastanza facile, ma c'è poco da dire. Un giocatore di una qualità fenomenale, di un impatto incredibile.
Sì, invece riguardo diciamo all'altro slot a centrocampo, quindi una seconda mezzala, dovevamo chiaramente cercare dei giocatori con caratteristiche in grado di non solo cucire il gioco, ma appunto anche di fornire una certa presenza sulla tre quarti avversaria. Per cui la scelta chiaramente qui, anche qui, è caduta su un giocatore dell'Arsenal capolista, ossia Martino Odegaard, che oltre a essere appunto parte della squadra attualmente in testa alla Premier, è anche il capitano ed è sostanzialmente il giocatore chiave di questa squadra, non solo dal punto di vista tattico o dal punto di vista tecnico, ma è anche assunto diciamo il ruolo della leadership all'interno di questa squadra. Quindi quest'anno, già nei scorsi anni, abbiamo visto un saggio delle sue qualità, del suo gioco, palla al piede, soprattutto in rifinitura. Quest'anno lo stiamo vedendo ancora più presente nel gioco dell'Arsenal, quindi fornisce sempre soluzioni di passaggio, trova sempre lo smarcamento giusto per far progredire il gioco della sua squadra, il tutto senza tralasciare la parte di rifinitura del suo gioco, che è ben rappresentata dal dato relativo alle shooting rate action, che in questo caso sono 5 a partita e lo mettono sostanzialmente nell'88esimo percentile secondo i dati di FBref, il che sta bene a rappresentare diciamo la sua qualità di tagliare le difese avversarie con i suoi palloni filtranti. È un dato anche molto importante che ben spiega il modo in cui l'Arsenal si sta approcciando a questo campionato, è il dato relativo ai take effettuati da Odegaard nella tre quarti avversaria. Lui praticamente ha una media di 0,46 take, significa che sostanzialmente ogni due partite spende un take per andare a recuperare il pallone nella tre quarti avversaria, a dimostrazione di come l'Arsenal cerchi di accamparsi, diciamo, nella tre quarti avversaria, avere il controllo delle operazioni, non solo portando la palla, ma anche cercando di riconquistarla una volta persa. E quindi questi numeri di Odegaard ben rappresentano la sua la molteplicità, diciamo, delle soluzioni che offre sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Quindi sì, non era assolutamente possibile ignorare la presenza del giocatore norvegese in questa top 11, considerando il suo campionato e quello dell'Arsenal. Per questo slot chiaramente ci sono, abbiamo dovuto escludere dalla titolarità, ma non sono meno degni di menzione, altri nomi, tra cui quello principale è quello di Alexis McAllister del Brighton, che in questa stagione è sostanzialmente diventato il vero e proprio catalizzatore di gioco del Brighton. È il giocatore che tocca più palloni della squadra attualmente di De Zerbi, inizialmente di Potter. Era un giocatore che era arrivato a Brighton con ruoli un po' più da centrocampista avanzato, quindi quasi da trequartista. Invece nel corso di questi mesi sotto la gestione Potter, appunto sotto la gestione De Zerbi, è diventato un pivote da mettere davanti alla difesa, quindi è un giocatore che veramente può essere utilizzato in più situazioni di gioco e si è reso utile, quindi sia in fase di impostazione dell'azione, ma anche in rifinitura e anche lui in fase di riconquista della palla. L'ultima partita con l'Aston Villa abbiamo visto appunto realizzare un gol andando a rubare un pallone in costruzione agli avversari. Quindi questo lo rende uno dei giocatori sicuramente più migliorati a partire dalla scorsa stagione nella Premier League, e mi aspetto anche di vederlo grande protagonista ai mondiali con la maglia dell'Argentina. Un altro nome che invece vorrei inserire come opzione in questa top 11 nel ruolo di mezzala è quello di Amadou Onana, che è stato un acquisto dell'Everton in questa stagione e si è rivelato fino a questo momento un acquisto a dir poco azzeccato, in quanto ha permesso a Lampard di poter schierare un centrocampo molto fisico con Gana Gueye davanti alla difesa e lui e Iwobi a svolgere il ruolo di mezze ali, e la capacità dell'ex giocatore del Lille di coprire molto campo con le sue falcate, perché è un giocatore molto riconoscibile come stile di gioco proprio per la sua capacità di coprire facilmente grandi quantità di spazio, ed è stato sicuramente una delle fortune diciamo degli elementi positivi dell'Everton di Lampard in questa prima fase di stagione, posto che, diciamo, la stagione dell'Everton al momento è tutt'altro che esaltante. Diciamo, le prestazioni appunto di Onana sono sicuramente la nota più lieta delle Toffees in questa stagione. È un altro nome che non possiamo non menzionare in questa categoria a centrocampo. Si tratta di un giocatore che può giocare sia appunto nei due di centrocampo sia come mezzala in un centrocampo a tre. Mi riferisco a Rodrigo Bedancur, giocatore che appunto è stato sostanzialmente ceduto dalla Juve ed è anche oggetto di damnatio memoria nella tifoseria juventina, ma che si sta rivelando un elemento fondamentale nel Tottenham di Antonio Conte. Era partito, diciamo, pianino lo scorso anno, pur fornendo delle buone prestazioni nella seconda parte di stagione col Tottenham. In questa stagione, diciamo, è sostanzialmente un elemento che si sta rivelando fondamentale per Antonio Conte, sia come equilibratore in mezzo al campo, ma soprattutto che la parte del gioco di Betancur che probabilmente lui predilige, quella di sganciarsi dalla linea di centrocampo e andare ad attaccare l'area di rigore senza palla, e questo chiaramente gli ha permesso anche di togliersi diverse soddisfazioni a livello realizzativo, ed è probabilmente anche l'uomo del momento della squadra di Conte. E quindi credo che le sue prestazioni siano meritevoli anch'esse di essere inserite tra i papabili per questa top 11.
E allora a questo punto possiamo passare alla parte un po' più croccante delle top 11, che ovvero l'attacco. Comincio io, come abbiamo cominciato dalla difesa a sinistra. Proseguiamo con questo ordine. Io qualche mese fa pensavo che avrei detto Saint-Maximin, ma ha giocato talmente poco che non può essere preso in considerazione. Ma la stagione che sta facendo Leandro Trossard non può essere non premiata in questo senso. Ha segnato 7 gol in 14 partite, gliene manca uno per il record personale dello scorso anno, quando ne segnò 8 in 34, ed è forse il giocatore del Brighton che ha più ingranato sia nella parte finale dell'avventura di Potter sulla loro panchina che con gli inizi di Roberto De Zerbi. Lui si sposa perfettamente con le qualità che richiede De Zerbi dai suoi giocatori e anche le caratteristiche di come sta in campo. Un giocatore che parte dalla sinistra, ma lo vediamo accentrarsi molto, cerca sempre di tagliare all'interno dell'area di rigore, attaccando il marcatore e inserendosi tra i mezzi spazi. Il suo ambidestrismo ci ha regalato dei gol sia col mancino che col destro, sensazionali, e i suoi dribbling nello stretto sono stati una delle cose che più ha permesso, al Brighton di risalire il campo in questa prima parte di stagione e rivelarsi come, la squadra, magari non rivelazione perché Newcastle gli è andata a togliere, quel premio, però indubbiamente. Dopo ci sono i bianco-blu di Brighton, assolutamente. Per quanto riguarda gli altri giocatori che avevamo tenuto in considerazione per occupare questo slot, beh, io parlo con il secondo giocatore del Bournemouth che abbiamo inserito, ovvero Marcus Tavernier, di cui avevamo parlato qualche settimana fa, e tra i giocatori giovani è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, arrivato dal Middlesbrough, dove ha disputato la scorsa Championship, e il suo dinamismo da classico centrocampista inglese box to box si è fatto vedere anche a questo livello. Poi c'è Andres Pereira, che è una bella notizia perché è un giocatore su cui il potenziale non è mai stato messo in discussione quando era un giocatore del Manchester United o anche quando era andato al Valencia. Alla Lazio invece l'abbiamo visto molto poco. Quest'anno al Fulham ha fatto vedere con tanta fiducia da parte di Marco Silva che cosa può fare il trequartista brasiliano, ed è uno dei motivi per cui il Fulham sta vivendo una grande stagione e non è necessariamente dipendente dai gol di Mitrovic. Infine, Bernardo Silva del Manchester City, su cui, come per il suo compagno di squadra Kevin De Bruyne, abbiamo finito le parole, e anche quest'anno si sta dimostrando uno dei giocatori più importanti per la squadra di Guardiola, nonostante la tanta concorrenza, perché tra Foden e Grealish e Mahrez non si sa mai chi gioca là davanti, ma Bernardo è sicuramente il più costante di tutto l'arsenale offensivo del City, tolti De Bruyne e Haaland. E poi passiamo, direi, a questo punto al lato opposto, dove torna un giocatore del Newcastle.
Esattamente, beh, qui chiaramente diciamo lo slot diciamo, di esterno destro d'attacco, nonostante una concorrenza comunque molto importante, non poteva non andare al giocatore che sostanzialmente sta dominando la Premier negli ultimi 2 mesi, da quando praticamente è ricominciato il campionato dopo la sosta di settembre-ottobre per le nazionali, è diventato sostanzialmente un giocatore dominante nella Premier. Mi riferisco a Miguel Almiron, che sostanzialmente sta mettendo in piedi una stagione clamorosa con 8 gol e un assist, praticamente tutti realizzati appunto a partire dal mese di ottobre. Ha vinto il premio giocatore del mese di ottobre e anche il premio gol del mese di ottobre, visto che comunque i gol che fa non sono propriamente mai banali. E
Sì, una cosa su cui qua a Britannia ci siamo battuti fortemente, ce l'abbiamo fatta.
Esatto, diciamo che la scelta di Almiron, diciamo, non dovrebbe sorprendere gli ascoltatori di Britannia. Ripeto, è un giocatore che sta avendo quella che è la sua, quella che insomma in Gran Bretagna chiamano la breakout season, cioè sostanzialmente è una stagione in cui sta finalmente iniziando a confermare quelle che erano le aspettative su di lui nel momento in cui appunto Newcastle ha deciso di portarlo in Premier dopo le sue ottime stagioni in MLS e diciamo appunto a livello ripeto numerico queste sue prestazioni appunto sono ben visibili appunto a livello realizzativo è diventato assolutamente un giocatore a tratti impossibile da fermare per le difese avversarie quando entra palla al piede o quando decide di scattare sostanzialmente senza palla. E a questo chiaramente non fa mancare anche quel suo contributo in fase di pressing, perché comunque il Newcastle è una squadra che ha una delle fasi di prima pressione tra le meglio organizzate dell'intera Premier League, e anche il suo apporto in termini di contrasti vinti, è particolarmente elevato, addirittura è nel 97 percentile tra i suoi omologhi di ruolo in termini di tackle vinti, ossia 1,35 a partita. E quindi a dimostrazione che è un giocatore che ha finalmente trovato la sua dimensione a Newcastle e soprattutto l'ha trovata sotto la gestione di Eddie Howe e sta sostanzialmente trascinando Newcastle in una stagione che sta andando ovviamente ben oltre quelle che sono le aspettative per i Magpies. Detto chiaramente il nome del giocatore che abbiamo scelto noi come redazione nello slot di esterno destro d'attacco, andiamo anche chiaramente a indicare quali sono i nomi della concorrenza ad Almiron. E il primo è, diciamo, il giocatore che avrebbe potuto togliere questo scettro ad Almiron qualora avesse avuto la possibilità di giocare più partite in questa stagione, e stiamo parlando ovviamente di Dejan Kulusevski, che è il giocatore che è sostanzialmente sul quale Antonio Conte sta appoggiando un po' l'architrave del suo Tottenham, le sue capacità di fornire assist, di dare sempre soluzioni in rifinitura alla squadra di Conte sono ben visibili quando lui è in campo. Lo abbiamo potuto ammirare nell'ultima partita con Leeds, sostanzialmente dominare contro Struijk e contro il resto della difesa del Leeds. Soprattutto capisci di che giocatore stiamo parlando, dell'importanza di questo giocatore quando lui è mancato. Il Tottenham ha avuto serissime difficoltà quando appunto Kulusevski è stato fuori per infortunio e diciamo la buona notizia per il Tottenham è che la sua Svezia non si è qualificata per il mondiale, quindi il Tottenham potrà averlo tirato completamente a lucido al ritorno dalla pausa per i mondiali. Un altro nome ovvio da inserire in questa lista è quello ovviamente di Bukayo Saka che anche per lui sta portando avanti una stagione, un'altra grande stagione con l'Arsenal. Non è una novità, perché ormai sono almeno 3 stagioni che il giocatore inglese si sta mostrando come un elemento fondamentale nello scacchiere dei Gunners. Arteta gli ha dato totale fiducia, totale centralità all'interno di questo progetto. È un giocatore totalmente riconoscibile, lo vedi appunto che con questa sua movenza che parte da destra e stringe da dentro al campo e con o senza la palla credo che sia ormai un elemento fondamentale per l'Arsenal e vedremo se anche con la maglia nazionale si riscatterà dopo il rigore sbagliato contro l'Italia nella finale dell'ultimo europeo. L'ultimo nome, sempre rimanendo diciamo in tema nazionale inglese è quello di James Maddison, che è diciamo, l'ultimo nome pescato da Gareth Southgate nella lista dei convocati per il Mondiale. È una chiamata assolutamente meritata per il giocatore del Leicester, che ha avuto una prima parte di stagione assolutamente importante. A inizio, non so se ricordate, ma nella una delle puntate iniziali di Britannia, nel descrivere quale potesse essere il campionato del Leicester, avevo indicato come la crescita di Maddison come una chiave per la stagione del Leicester. È da quando appunto Maddison ha iniziato a elevare il proprio rendimento assieme a quello della sua squadra, Leicester sta iniziando a risalire la china, e non a caso stiamo parlando comunque di un giocatore che ha chiuso questa prima parte di stagione con 7 gol e 4 assist. È la cosa che più balza all'occhio, che questi 7 gol sono frutto di poco più di 2 expected goal. Significa che si tratta di un giocatore in grado di inventare gol sostanzialmente dal nulla, anche perché è un giocatore che ha un tiro da fuori sia su calcio da fermo che su azione non particolarmente comuni, e quindi probabilmente anche questo ha convinto Southgate a portarlo in Qatar, e ha convinto anche noi ad inserirlo nella shortlist, diciamo, dei giocatori meritevoli di essere inseriti potenzialmente in questa top 11.
Sì, e io adesso passerei al forse l'unico nome che non è stato minimamente messo in discussione, cioè fondamentalmente erano più top 10 come scrittura che top 11, e sto ovviamente parlando di Erling Haaland, che non poteva non essere lui la punta centrale di questo 4-3-3. Il suo impatto sul campionato inglese è stato devastante, 18 gol in 13 partite, 3 assist, mi sono segnato i tiri, 49 tiri totali, di cui 25 in porta, quindi un tiro su 2 è dentro lo specchio, diciamo così. Arriviamo a questa puntata in cui facciamo la top 11 dopo che abbiamo visto il City andare in difficoltà nelle ultime uscite e aver fatto discorsi su come deve un po' rimodellare la squadra in base alla presenza di Haaland. I meccanismi delle costruzioni offensive dei giocatori che ruotano attorno, in particolare, però c'erano dei dubbi quando si è arrivato più apposta per quello che era il City, no? Il nostro attaccante nello spazio e le storie di Guardiola con i suoi attaccanti, che poi in realtà è uno solo, che è Zlatan Ibrahimovic, perché di quanti gol segnava Lewandowski con Guardiola sembra se ne siano dimenticati tutti. Però cioè, l'arrivo, l'atterraggio di Haaland sui campi da calcio inglesi mi ricorda un po' quella pubblicità di, credo sia una lotteria, no? Che diceva: ti piace vincere facile? E più o meno sta andando così, cioè, non c'è partita. Poi il City addirittura, nonostante questo, non è prima in classifica, però credo che dalle prossime volte che faremo formazioni 11 dovremmo escludere Haaland anche per dare spazio a qualcun altro. In più si è calato completamente nella parte del bamboccione bullo un po' spaccone che vuole per forza fare gol, e allo stesso tempo quanto gasa come si gira sperando che crolli la tribuna dopo che ha fatto gol, per il rumore che questo comporta tra i tifosi. È molto affascinante, è proprio un giocatore che ha tutta la narrativa del predestinato che ci stiamo godendo. E io penso che me lo aspettavo, ma magari non così, magari gli davo 5-6 gol in meno a questo punto, ma che comunque sarebbero stati 13-12, non esattamente pochi. E questo è un ottimo gancio per parlare dei giocatori la stagione di Haaland sta facendo sembrare un po' normale. Il primo è quindi gli altri attaccanti che nominiamo, insomma, per far capire che stanno provando a insidiare Haaland. Il primo è Harry Kane, che ha segnato 12 gol ed è tornato dopo magari un paio di stagioni dove sembrava un po' in flessione, soprattutto sul rapporto d'amore col Tottenham, ma quest'anno, anche visto quanto Son stia trovando difficilmente la porta, perché ha fatto solo i 3 gol tutti nella stessa partita contro Leicester, Kane invece è tornato a essere il vero punto di riferimento offensivo del Tottenham per quanto riguarda la realizzazione. Quindi questo è il primo. E poi c'è Aleksandar Mitrović, che era un po' il cavallo di battaglia per la classifica marcatori degli hipster, diciamo così. Il suo arrivo dopo oltre 40 gol in Championship veniva accolto così, c'era tanta curiosità se si sarebbe confermato, anzi se finalmente avrebbe avuto una stagione fenomenale dal punto di vista realizzativo anche in Premier League, dopo che non erano andate benissimo. Veniva per esempio dal 2020-21, aveva segnato 3 gol in 27 partite, adesso siamo a 9 in 12, abbiamo già nominato Pereira, però il Fulham è una squadra che gioca bene e lui continua a essere una macchina da gol, ovviamente con le dovute proporzioni rispetto al campionato cadetto. L'ultimo attaccante che abbiamo scelto è Ivan Toney, un giocatore che sembrava poter riuscire a strappare un ticket per il Qatar, 10 gol in 14 partite, e il fatto che stia continuando a tenere il Brentford a galla non gli sono bastati, bastano però per essere preso in considerazione come tra i migliori attaccanti centrali per la nostra redazione. Un giocatore che è proprio bello da vedere, capacità associative con i compagni ottime, infatti il Brentford attacca molto bene anche grazie a questa sua capacità di collegare bene attacco, incursioni di centrocampisti, delle mezzale e degli esterni, e poi per poi andare a inseguire e farsi trovare al centro dell'area a seguito della transizione. Quindi Toney che si conferma, l'anno scorso ci aveva messo un po' a ingranare, mi sembra che aveva avuto un gennaio di fuoco, quest'anno invece siamo partiti già da subito forti, e è lui l'ultimo nome per gli attaccanti, anche se non l'abbiamo messo, ma mi sento di nominare brevemente anche la stagione di Gabriel Jesus, che magari è stata meno impattante a livello realizzativo, ma uno dei motivi per cui l'Arsenal gioca così bene davanti.
Quindi riprendiamo un attimo l'undici completo con Alisson in porta, difesa a 4 con Perrault da sinistra, Perrault, Mi, Saliba e Trippier, centrocampo a 3 con Højbjerg davanti alla difesa, De Bruyne a sinistra e Odegaard a destra, e in un attacco a 3 con Haaland inevitabilmente al centro di tutto e Trossard a sinistra e Almiron a destra. E rimane solo il nome dell'allenatore, e lascio di nuovo la parola a Nick perché poi questa è di sua competenza.
Scegliere, diciamo, l'allenatore a cui affidare questa top 11 è stato un po' come scegliere probabilmente a chi vuoi più bene tra mamma e papà, perché chiaramente i due nomi di allenatore che sono emersi chiaramente in questa prima parte di stagione non possono che essere quelli di Eddie Howe e di Mikel Arteta. Alla fine abbiamo voluto premiare il lavoro che ha fatto Eddie Howe in questo anno e mezzo a Newcastle. In questi giorni è stata pubblicata su Twitter o comunque sui social, credo anche direttamente dalla Premier League, dall'account della Premier League stesso, se non ricordo male, qual era la classifica alla 14ª giornata della scorsa Premier League e la classifica della Premier League attuale dopo 14 giornate. E basta vedere dove si trova Newcastle un anno fa e dove si trova adesso, e potete capire che lavoro abbia svolto Eddie Howe. Ma chiaramente non è solo la parte dei risultati che ci interessa del lavoro dell'ex allenatore del Bournemouth, quanto il progetto, cioè il progetto che ha costruito a St. James Park. Ha sostanzialmente ridisegnato questa squadra attorno a questo, chiamiamolo 4-1-4-1, molto, molto bello da vedere, molto ben organizzato, e soprattutto ha dato un atteggiamento totalmente diverso alla squadra. Era una squadra che prima era allenata da Steve Bruce, che è sostanzialmente un allenatore vecchia scuola in UK, con squadra bassa e rilanci verso la punta grossa, che appunto gioca di sponda e si corre tutti a inseguire la palla. Con Howe è stato portato un nuovo tipo di gioco al Newcastle, Chiaramente nel mercato di gennaio dell'anno scorso sono arrivati diversi giocatori che hanno cambiato chiaramente forma a questa squadra. Mi riferisco a Trippier, che abbiamo indicato nella top 11. L'altro è appunto Bruno Guimarães, anche lui inserito in questa top 11. Ha totalmente rigenerato, quindi rendendoli sostanzialmente due nuovi acquisti, due acquisti che invece erano stati fatti dalla proprietà precedente, ossia appunto Almiron, di cui qualche minuto fa ho spiegato perché abbiamo inserito nella top 11, e anche Joe Linton, che è probabilmente il capolavoro principale di questo anno e mezzo di Eddie Howe, che appunto lo ha spostato da centravanti di scarso rendimento a una mezzala di clamoroso rendimento, facendolo diventare sostanzialmente una mezzala ultramoderna in grado di coprire diverse zone di campo con pochi passi, una grande aggressività. Quindi ha sostanzialmente restituito al Newcastle un giocatore per il quale avevano speso tante sterline negli anni precedenti. Quindi ha dato in pochi mesi un'immagine completamente nuova a Newcastle, e i risultati gli stanno dando ragione. E dato che era un allenatore arrivato a Newcastle con qualche perplessità da parte della critica, perché tutti magari si aspettavano dalla nuova proprietà un altro tipo di nome, ecco, rispetto a quello di Eddie Howe, e invece eccoti qua che l'ex allenatore del Bournemouth ha mostrato, ha portato a casa un lavoro pazzesco. Quindi noi abbiamo scelto Eddie Howe come nome, diciamo, dell'allenatore a cui affidare questa squadra, ma potrebbe essere altrettanto valido il nome di Mikel Arteta. È inutile stare a sottolineare il lavoro svolto in questi anni dall'allenatore spagnolo, che ha preso sostanzialmente, ha completamente rivoluzionato questa squadra, non solo in campo, ma in ogni settore. Ha totalmente rivoluzionato anche la metodologia sui campi degli allenamenti, ha anche messo becco su cosa ci deve essere a mensa nel centro sportivo, e cose di questo genere. Progressivamente in questi anni si è riuscito a liberare anche di giocatori che stavano diventando un po' un problema per quello che era il suo percorso tecnico. Quindi sono andati via i vari Lacazette, è andato via Aubameyang, alcuni mandati via anche in malo modo, però erano scelte necessarie per poter portare avanti questo percorso, che alla fine della stagione 2020-2021 sembrava essersi completamente piantato, ma appunto grazie a queste scelte forti alla fine è riuscito a dare quell'accelerata che adesso, i cui risultati stiamo vedendo adesso. Quindi chiaramente in questa shortlist non potevamo chiaramente escludere l'allenatore della squadra in testa alla Premier. Gli altri due nomi che vogliamo proporvi, diciamo, nel sondaggio sono quelli di Gary O'Neill, che è il caretaker del Bournemouth, e è stato scelto come manager ad interim dopo l'esonero di Parker. Sostanzialmente tutti, compresi la redazione di questo podcast, avevamo dato il Bournemouth come la squadra destinata probabilmente a battere qualsiasi record negativo della Premier. E invece ci troviamo di fronte a una squadra che non solo è più vicina alla metà classifica che alla zona di retrocessione, ma è una squadra che è riconoscibile in campo, ha un senso in campo, e anche grazie a questo suo lavoro abbiamo rivisto protagonisti giocatori come Solanke. Ci siamo anche potuti permettere di inserire Billing nella shortlist dei centrocampisti per questa top 11, idem per Marcus Tavernier, che appunto, fino a questa stagione era solo il fratello del Tavernier dei Rangers, e invece adesso ha una sua identità propria. E quindi con poche mosse ha costruito una squadra che è in grado di giocarsela in Premier, e gli deve essere dato sicuramente atto di questo lavoro svolto. E infine l'altro nome è quello di un altro allenatore di un'altra neopromossa, ed è ovviamente Marco Silva, che dopo l'esperienza negativa con l'Everton ha deciso di ricostruire la propria carriera prendendo appunto il Fulham la scorsa stagione in Championship, ereditandola da Parker. Gli ha dato una bella impostazione di gioco con questo 4-2-3-1 molto fluido, e anche che si prende anche dei rischi a livello offensivo. C'è una squadra che gioca la palla, non ha paura ad affrontare a viso aperto anche avversari più quotati. Abbiamo raccontato recentemente della partita che il Fulham ha fatto sul campo del City, in cui ha comunque era riuscito a crearsi una situazione di superiorità numerica e aveva tentato di prendere il pallino del gioco anche appunto sul campo della squadra di Guardiola, a dimostrazione che siamo di fronte a una squadra molto, a cui ha dato appunto una bella identità e ha dato anche delle sicurezze, delle certezze che permettono ai suoi giocatori di esprimersi al meglio e ha anche permesso appunto di far diventare Mitrovic un bomber non solo della Championship, ma anche un giocatore in grado di andare a segno con frequenza, appunto anche in Premier, e sta mettendo anche in mostra una serie di giovani molto, molto interessanti, tra cui appunto per esempio Chebano o Robinson in difesa. Quindi davvero un ottimo lavoro e finalmente sta rendendo possibile di eliminare dal Fulham quell'aurea di squadra yo-yo per la quale è stata ormai, come era stata ribattezzata nelle ultime stagioni a causa delle continue promozioni e retrocessioni.
Beh, direi che non c'è molto altro da dire. Cioè, la lista di nomi anche come allenatori è molto interessante, quindi direi che possiamo anche avviarci alla chiusura, che per noi è una seconda chiusura, per voi no. Detto questo, vi ringrazio per il contributo. Vi invito voi ascoltatori, oltre che a ringraziare anche voi per il seguito, anche a votare appunto per scegliere chi dei nostri 48 nomi varrà la pena di inserire come squadra della prima metà di stagione. E quindi vi ringrazio te, Nick.
Grazie, grazie a voi e mi raccomando, votate sui social.
E ringrazio anche
Grazie a te, Fede, grazie Nick. E ciao a tutti, mi raccomando, sì, votate, votate bene, che è importante.
Ale. Votate bene e la sinistra riparta da Romain Perrot. Ciao a tutti, ci vediamo tra un mese, direi.